Desidero anzitutto ringraziare il Centro Pio La Torre che mi ha dato l'opportunità di partecipare all'avvio di questa 8ª edizione del progetto educativo antimafia promosso appunto dal Centro Studi. Si tratta ormai di un appuntamento annuale che ha però assunto nel pur ricco e vasto panorama delle iniziative che la scuola intraprende a difesa della legalità e per contrastare la mafia, ha assunto un rilievo particolare, rilievo d'altra parte riconosciuto e sottolineato dalla recente intesa stipulata fra il centro e il Ministero dell'Istruzione. Cos'è che rende particolare dal mio punto di vista questo progetto? In una scuola che molti chiamano progettificio, per la ricchezza ideativa, ma anche per forse un malinteso concetto dell'autonomia e anche della progettualità, per cui vengono realizzate nelle scuole azioni senz'altro meritevoli di considerazione, ma che sono un po' staccate rispetto al curriculum, rispetto alla quotidianità della scuola, agli insegnamenti della scuola. Questo progetto invece, più che essere latere o aggiuntivo rispetto al curriculum, è un progetto che si integra ed arricchisce il curriculum stesso. Attraverso questo progetto sostanzialmente si fa scuola parlando di mafia, parlando di legalità e parlando di Costituzione. Se permettete, c'è un altro aspetto che io vorrei sottolineare. È il fatto che questa caratterizzazione di studio e approfondimento del fenomeno della mafia tiene i ragazzi soprattutto, ma anche gli insegnanti, tiene fuori, li mette un po' al riparo dal rischio della retorica dei buoni sentimenti in cui spesso cadiamo nel corso di delle numerosissime pur lodevolissime cerimonie. Quindi si tratta di un approccio, direi, scientifico, storico, culturale, educativo, che io apprezzo in maniera particolare. Mi fa anche piacere che la prima giornata di questo percorso sia dedicato alla scuola e al contributo che la scuola ha dato alla lotta contro la mafia. Effettivamente la scuola italiana, e particolarmente quella siciliana, è stata, insieme alle forze dell'ordine e alla magistratura, l'istituzione che prima e più di ogni altro ha preso posizione contro la mafia, in conformità peraltro al disegno che la Costituzione affida alla scuola, e in qualche modo così facendo, rivitalizzando e dimostrando l'attualità e la vitalità di questa missione affidata dalla Costituzione alla scuola. Io quindi non posso che complimentarmi e augurarvi buon lavoro. Per la verità mi sarebbe piaciuto, ma credo che non ce ne sia il tempo, di leggere un piccolo brano, non tanto piccolo, un frammento di ciò che avviene in una scuola qualunque, in una giornata qualunque di questa città. Perché credo che sia, credo che sia particolarmente significativo, più di ogni altra parola, e testimonia appunto come si manifesta l'impegno della scuola contro la mafia. il narratore, diciamo, è l'insegnante. Pongo agli alunni il seguente quesito: che cosa sono le norme di comportamento? Gli alunni producono una serie di risposte confuse, tendenti a identificare le norme come regole imposte dall'esterno. Chiedo se una norma, per esempio il divieto di uscire dalla classe senza permesso, valga per tutti o soltanto per alcuni. Sembra naturale agli alunni di rispondere che almeno nella loro classe quella norma valga per tutti. Chi la impone? Chiedo, come se realmente non lo sapessi. La domanda genera ilarità. Qualcuno dice che voglio fare il furbo, perché è chiaro a cani e porci che sono io ad imporla. Rimango silenzioso per qualche istante come a riflettere, poi affermo che da quel momento chiunque può abbandonare l'aula senza permesso. Perplessità e disagio sono momentanei, alcuni scattano in piedi quasi all'unisono e senza guardarmi abbandonano la classe, ridendo e insultando i compagni che rimangono seduti. I principali destinatari degli insulti sono in due, si alzano e inseguono i primi tre fuori dalla classe, ne rimangono 11. Uno mi chiede se davvero può alzarsi e abbandonare l'aula. Non rispondo. Rimane seduto, si volta verso i compagni e ride. Poi tace e comincia a sfogliare il libro che ha sul banco. C'è silenzio, si avverte una certa tensione. Guardo quel che rimane del gruppo e riprendo a parlare. Vengo interrotto da uno dei cinque fuoriusciti che fa capolino nell'aula e chiede se ho già fatto una nota disciplinare sul registro. Rispondo che l'avrei fatta se non avessi dichiarato decaduto il divieto di uscire dalla classe senza permesso. Aggiungo che quel che più mi preme in quel momento è riprendere a fare lezione senza ulteriori interruzioni. Concludo affermando che mi dispiace doverlo fare con una classe priva di cinque elementi. Chiedo a lui, ma mi rivolgo anche agli altri, se reputi giusto che si continui la discussione in assenza dei compagni rimasti fuori. L'alunno non fa in tempo a rispondere perché la porta si riapre e due dei quattro rientrano in classe. Conservano sui volti una specie di sorriso goliardico, agevolano la caduta di uno zaino rimasto in bilico su un banco e si siedono rumorosamente. Si voltano verso i compagni cercando consenso. Qualcuno lo offre, qualcun altro, destando sensazione, chiede loro di stare zitti. Sembra che questo piccolo eroe voglia offrire alla classe un'interpretazione dell'accaduto, perché dopo aver chiesto nuovamente silenzio si alza e grattandosi la testa comincia a dire «penso», ma viene anche lui interrotto dagli ultimi due fuoriusciti che rientrano in aula con la stessa travolgente energia con cui ne sono usciti. Uno dei due si blocca in mezzo all'aula quando riconosce per terra il proprio zaino. Individua subito il colpevole, reo di lesa maestà, gli lancia uno sguardo truce, gli fa un cenno con la mano che vuol dire ti aspetto fuori, poi si sente osservato dal resto della classe e insieme all'altro riprende posto senza capire cosa stia succedendo. Faccio notare che da circa un quarto d'ora nessuno dei presenti in aula riesce a concludere un discorso che abbia senso. L'alunno, che qualche istante prima aveva tentato di offrire un'interpretazione dell'accaduto, mi comunica che forse è il caso di ripristinare il divieto precedentemente sospeso. La reazione è una specie di sommesso brusio, ma nessuno contrasta apertamente la risposta. Chiedo a tutti gli alunni di manifestare apertamente, se sono d'accordo con la richiesta del compagno, il proprio dissenso. Registrato sotto solo qualche inespresso malumore, stimolo tutti alla riflessione sull'evento. Chiedo da dove nasca l'esigenza manifestata dal compagno di ripristinare una regola che tutti avevano giudicato poco prima imposta dall'esterno e trasmessa autoritariamente dall'insegnante. Gli alunni mi guardano in silenzio, non si tratta di un silenzio distratto, sembrano tacere perché occupati a riflettere. Mi godo per un intero minuto un silenzio assoluto e concentrato. Poi chiedo se il mondo fuori dalla scuola sia anch'esso soggetto a delle regole. Alcuni dicono di sì, ma affermano pure di sentirsi fuori dalla scuola molto più liberi che all'interno di essa. Chiedo a questi alunni che cosa intendano per libertà. Ridono e dicono fare quello che vogliamo, sempre, chiedo, in ogni circostanza, in famiglia, al bar, con gli amici. Uno si alza e dice con gli amici faccio quello che mi pare. Per esempio, chiedo, che ne so, risponde, sempre perplesso. Poi esclama, gioca a carte coi soldi. Un gioco senza regole? Domando. Sta per rispondere qualcosa ma si blocca. Mi fissa un istante e ride. Anche i suoi compagni ridono. Li fa ridere non potere sottrarsi alle regole neppure quando liberamente decidono di giocare a carte. Chiedo se al bar, allo stadio, al biliardo, per strada, non vi siano comunque e sempre delle regole cui sia impossibile sottrarsi. L'alunno, cui piace giocare a carte coi soldi, risponde, sì, come a scuola, poi si illumina e batte una mano sul banco. Ho capito. Che cosa? Chiede. Esita un istante, ma poi dice che sottoporsi a delle regole è sempre necessario se si vuole fare qualcosa, come giocare a carte, a biliardo o essere promossi a scuola. Perché è necessario? Chiedo. Perché non si è mai soli. Rimango impressionato dalla risposta, lo invito a continuare. Perché non si è mai soli, ripete, a scuola, per strada, al biliardo, e conoscere le regole giuste? Mi dice cosa posso aspettarmi dagli altri e cosa gli altri si aspettano da me. La risposta appare soddisfacente ai compagni e condivido il loro consenso. Credo sia abbastanza significativo dell'approccio che ovviamente in relazione alla maturità, agli anni di corso, ai gradi di scuola, gli operatori scolastici hanno nei confronti di questo tema. Il mio augurio è che tutti voi possiate affrontare questo percorso con lo stesso spirito che è raccontato in questo frammento di vita scolastica. Per i ragazzi con la stessa sincerità, per gli insegnanti la stessa passione del vostro